Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qual è probabilmente il nostro nemico più terribile, che ci fa più male, che ci danneggia di più, che più di qualsiasi cosa ci ostacola ad avere comunione con Dio? Qual è questo nemico? Spesso distrugge i nostri rapporti che dovrebbero essere fonti di benedizione, ci ostacola da amare veramente, ci allontana da Dio, ci ostacola da portare frutto in modo da avere una vita che vale, che vuol dire che abbiamo una vita sprecata. Questo peccato ci fa cercare valore in noi stessi e ci ostacola da godere e riposarci nel valore che abbiamo in Cristo. Ci ostacola da essere strumenti nelle mani di Dio per portare la luce di Cristo ad altri. Ci ostacola da portare i beni. E credo che abbiamo tutti compreso chi è questo nemico di cui sto parlando, ed è il nostro orgoglio. Di natura siamo pieni di orgoglio, proprio radicato in noi. E Dio ci chiama ad essere umili. Ma cosa vuol dire questo? Che cos'è l'orgoglio? E che cos'è la vera umiltà? L'orgoglio è di credere la menzogna che possiamo avere valore in noi stessi. E questo ci fa avere valori e ci fa star bene, che è menzogna. L'orgoglio è voler gloria. Io voglio vedere valori in me stesso, io voglio gloria. Voglio gloria. E se io faccio qualcosa e tutti mi guardano e vedono solo Dio e non vedono me, sto male. Perché voglio che notino me. E sto male che non mi notino. Perché io voglio gloria per me. Non per Dio. Che vuol dire che non sto amando, perché non voglio che loro vedano Dio. Io voglio che loro siano per me oggetti per farmi sentirmi importante, bravo. Sono oggetti, non sono persone preziose. Che abominevole. Qual è stata la prima tentazione? Dio ha creato l'uomo e la donna, li ha messi in un posto incredibile, giardino di Eden, in un mondo incredibile, senza alcun male, solo bene, ma un giardino ancora più speciale, e ha dato loro tutto, compreso comunione con Dio, che camminava, probabilmente era il figlio preincarnato, ma Dio camminava con loro. Non possiamo concepire il mondo che avevano, la benedizione aveva dato tutto loro, ma per aiutare loro a capire che Egli è la benedizione più grande, ha messo in mezzo al giardino, quindi passavano probabilmente tutti i giorni, l'albero della conoscenza del bene e del male, comandando loro di non mangiare da quell'albero, per ricordare: io sono la benedizione per voi. E l'obbedienza è dire sì, tu sei tutto per noi. Erano puri, non conoscevano il male, non esisteva male, vivevano in completa purezza, erano senza peccato, avevano comunione totale, assoluta con Dio, una vita di benedizione, un matrimonio perfetto, tutto, lavoravano senza fatica, non avevano scontri, non avevano paura, era tutto perfetto. E qual è stato il loro peccato? Leggo Genesi 3 da 1 a 6, il serpente guidato da Satana. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna, «Ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente, «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Dio non aveva detto di non toccare, solo di non mangiare. Allora il serpente disse alla donna, «Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male». E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese il suo frutto, ne mangiò e ne diede anche suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si persero gli occhi di ambedue, si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Orgoglio. Anziché dare la gloria a Dio, possiamo essere come Dio. Possiamo avere gloria in noi stessi. Possiamo avere valori in noi stessi. Che abominazione! Solo Dio è glorioso. Voler essere visti e rubare da Dio. C'è poco di peggio che esiste. Dio ci ha creati. Dipendiamo totalmente da Lui. Non abbiamo nulla in noi stessi e vogliamo essere visti bene? Vogliamo valori in noi stessi? Voglio parlare non dell'orgoglio oggi, ma dell'umiltà. L'umiltà non è qualcosa di pesante. Non è, va bene, devo umiliarmi. No, non è pesante. L'umiltà è quello che ci apre la via per tutte le benedizioni di Dio. L'orgoglio è vivere una menzogna. E voler credere che abbiamo qualche valore in noi stessi, quando tutto il nostro valore diviene da Dio e il valore che potremo ottenere non è nulla, mentre quello che Dio ci dà è tutto. Non abbiamo nulla che non è da Dio. Non abbiamo nulla di cui possiamo vantarci. In 1 Corinzi 4, 7 leggiamo, che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Voler innalzare noi stessi ci allontana da Dio, perché è rubare gloria da Dio. Piuttosto, camminare in vera umiltà ci porta a stare vicini a Dio e godere le benedizioni di Dio. Allora, io quello che vorrei fare oggi, metterci davanti la vita di chi è umile. Essere umile non è un giogo pesante, è la via meravigliosa che ci porta a quello che vedremo oggi. È meraviglioso. Consideriamo alcune delle benedizioni dell'umiltà. Cos'è l'umiltà? Prima, è timore di Dio. Riconoscere e confessare di cuore i nostri peccati. Non voler gloria per noi stessi, ma voler gloria solo per Dio. Non considerarci superiori a nessuno, perché se io ho qualcosa, è solo perché Dio mi ha dato quello per la sua gloria. Per aiutare gli altri e ha dato a te qualcos'altro, a te qualcos'altro, a te qualcos'altro. Se lasciamo l'orgoglio nella vita, non possiamo dimorare in Cristo. Non saremo mai ripieni di Spirito Santo. Posso leggere la Bibbia, posso servire Dio, cercare di parlare con gli altri di Dio. Dio non mi benedirà. È tutto finto, è tutto una maschera. Se io lascio l'orgoglio nella vita, tutto quello non vale nulla. Quando invece riconosco chi sono e vivo per la gloria di Dio e sono veramente umile, sarò vicino a Dio. Tu sarai vicino a Dio in un rapporto stretto, intimo. Sarai fortificato in Cristo. Abbiamo visto quello. E puoi fare tutto quello che Dio ti dà da fare. Efesini 6:10. Esiste solo quando siamo umili. E leggo da Efesini 6:10 a 13. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Merita un sermone intero. Ma l'unico modo di poter fortificarci nel Signore non è essere un studioso, non è ascoltare 100 sermoni, non è fare più di tutti, è di essere umili, riconoscendo che non hai nulla in te stesso che non hai ricevuto e voler la gloria di Dio. Allora tu sarai fortificato nel Signore. E quando tu sei fortificato nel Signore, perché sei umile, Filippesi 4:13 diventa vera per te. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Hai una prova che ti spezza il cuore. Dio ti sta strappando via qualcosa a cui sei attaccato. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E conosco la sua pace. Posso affrontare persecuzioni, difficoltà, peccati che mi avevano tenuto prigioniero per anni. Posso avere vittoria se mi umilio. Mi umilio. Non cerco di nascondere i peccati per farmi vedere bene. Parlo apertamente dei miei peccati perché li odio e non voglio che gli altri mi vedano bene. Voglio che vedano Cristo anche nel perdono. E se io sono umile e mi fortifico nel Signore, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Ogni prova posso superare. Ogni tentazione posso superare. Ogni difficoltà posso avere pace. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica solamente se sono umile. La vita? Com'è la vita? È difficile. È difficile. Non è che un domani voi giovani nella fede, non è che dopo questo periodo sarà tutto facile. Sarà tutto facile quando saremo in cielo con Cristo. Le prove, queste prove finiranno, ma ci saranno altre, e poi altre, e poi altre. Ma da vecchio posso dire, devo veramente forzarmi a ricordare le prove di 10, 20, 30, 40 anni fa, 50 anni fa. Terribili, ma non ci penso più. Infatti a fatica mi ricordo. Prove terribili, con lacrime. Non li ricordo più. Non le ricordo. Sì, è vero, non ci penso da anni. Perché Dio mi porta avanti, mi dà nuove prove. Ma è con me. È con me. Se siamo umili, un altro mega beneficio, abbiamo pace. Se siamo umili, dimoriamo in Cristo e avremo la pace di Cristo. Cristo ci dà la sua pace, ma non posso avere quello che mi dà se sono pieno di orgoglio. Vi leggo Giovanni 14, 27. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato, non si spaventi. Che pace che supera l'intelligenza, leggiamo altrove. Ma questa pace non posso avere. Se lascio spazio al mio orgoglio. Perché se lascio spazio al mio orgoglio, non sono vicino a Cristo, sono lontano da Cristo. Ricordate quello che ho detto uno o due settimane fa? L'unico modo di cercare valore in noi stessi, l'unico modo di cercare gloria in noi stessi è allontanarmi dalla gloria di Dio. Una candela che vuole che tutti dicano wow, che luce, non può stare fuori nel sole. Nessuno lo innalzerebbe. L'unico modo per quella candela di essere vista come wow, che luce, è se si allontana dalla luce, dal sole, da Gesù Cristo. Allora, andando nelle tenebre, potevo, oh, che bella luce hai tu. Ma solo se si allontana da Cristo. Perché se quella candela sta vicino a Cristo, nessuno noterà la luce di quella candela. Ma quanto hai una bella luce, noteranno Cristo. E quindi se tu vuoi la pace di Cristo, devi stare vicino a Cristo. Ma per stare vicino a Cristo, devi dire, non guardate a me, guardate a Lui. Allora tu avrai la sua pace e il tuo cuore non sarà turbato e non sarai spaventato. Quanto vale? Aiutatemi a pensare. Quanto vale una pace perfetta, una pace profonda, una pace che dura in ogni prova? Quanto vale quella pace profonda del cuore? Quanto vale? Gesù non ci promette una vita senza prove. Ci promette una pace divina nelle prove. Quanto vale quella pace? Vale tutto. Lascia stare, darmi una vita senza problemi. Se non ho la pace, comunque non sto bene. Ma se ho la pace di Cristo, sto bene in mezzo alle prove più profonde. Se tu hai una bella vita, ma non hai la pace di Cristo nel tuo cuore, come stai? Una cosa, tu sai, posso perdere tutto domani. Ma sai, la pace di Cristo, non puoi perdere il tuo tesoro. Un'altra cosa che l'umiltà ti fa avere. Sto solo elencando alcuni dei benefici dell'umiltà. Sapienza. Sapienza, saggezza. Di che cosa è fatta la vita? Decisioni. Decidiamo ogni giorno. Decidiamo ogni giorno come vivere. Come rispondere, cosa fare, come mangiare, quanto lavorare, come passare il tempo. Ogni giorno è fatto di decisioni e le decisioni determinano il nostro cammino, determinano il nostro carattere, determinano la nostra vita, determinano la nostra eternità. Pensate all'importanza delle decisioni. E non solo quelli pochi grandi, ma le decisioni di tutti i giorni. E se non hai sapienza, biblicamente c'è un'altra parola, il contrario. Se non hai sapienza, cosa hai? Stoltezza. E se tu hai stoltezza, scegli male volta dopo volta dopo volta. Ma dove viene, da dove viene la sapienza che ci serve? E cos'è la sapienza prima di tutto? Sapienza non è intelligenza. Un uomo può essere mega intelligente e quindi grande successo in quello che fa, nella sua carriera, nei suoi piani, e lui può avere grandi successi perché è intelligente, ma sta sprecando la vita e l'eternità, non è pronto per il giudizio e perde tutto e viene mandato al tormento eterno. Era intelligente ma era stolto. Intelligenza è una cosa che può darti benefici terreni. Saggezza ti fa usare l'intelligenza per benefici eterni. E da dove vieni la sapienza? Proverbi 9:10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. E la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Solo con timore di Dio puoi avere sapienza. Non è che mi impegno, studio, imparo greco, ebraico, ore e ore studiando, grande intelligenza. Sì, ma intelligenza non è sapienza. Sapienza arriva solamente con timore dell'Eterno. Che cosa è timore di Dio? È una forte convinzione che solo Dio può benedirmi. E perciò sottopongo ogni scelta a Dio, perché so, solo tu puoi benedirmi, solo tu puoi benedirmi, quindi io voglio vivere secondo quello che tu dici in ogni singolo campo della mia vita, perché voglio più di te. Quello è timore di Dio. Timore di Dio non mi allontana da Dio, mi fa restare con Dio. Chi ha timore dei soldi fa del tutto per non mancare i soldi. Chi ha timore della salute compra cibi speciali, mangia attentamente, va in palestra, fa del tutto per non perdere salute. Quello è timore della salute. Timore di Dio, non voglio essere senza Dio. Quindi tutto faccio per stare vicino a Dio. E timore dell'Eterno è il principio, la base della sapienza. Chi non è umile non ha timore di Dio. Se tu hai orgoglio, se tu vuoi vedere i valori in te stesso, tu non hai timore di Dio. Perché Dio è geloso della sua gloria. E tu vuoi valore in te stesso, tu ti allontani da Dio per avere quello. Cercare quello, non ce l'hai. E quindi non hai umiltà. Vuoi per te quello che appartiene a Dio. Non si può avere timore di Dio senza umiltà, le due cose vanno insieme, e senza timore di Dio e umiltà non avrai mai sapienza. Sapienza è il contrario di stoltezza. Un credente umile avrà grande sapienza. Sceglierà bene scelta dopo scelta dopo scelta, giorno dopo giorno, e tu vedrai la sua vita. E vedrai le benedizioni di Dio. Non una vita facile, non necessariamente ricchezze, non salute perfetta, ma una vita benedetta. Lo vedrai. Andrai in casa sua e sentirai la presenza di Dio. Sentirai la gioia, la pace, l'amore. Lo sentirai, quasi si può toccare. Se qui c'è Dio. Perché vuole che Dio sia glorificato e Dio ama benedire gli umili e gli dà grande sapienza e scelgono bene. Un altro brano che parla di sapienza, Giacomo 1:2-8, un brano importante, anche questo sarebbe un sermone intero. Oggi stiamo toccando tanti brani, più del solito, ognuno è meraviglioso, ma ascoltate. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi e nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca la sapienza, la chiede a Dio, che dona a tutti liberalmente, senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chiede con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Qui dice, se qualcuno manca sapienza, la chiede a Dio, che dona a tutti liberamente. Ma per poter arrivare a quello devo essere umile. Se mi vanto, mi vedo senza sapienza. Se sono pieno di me stesso, mi vedo mancante di te. No, io so. Io mi fido dei miei ragionamenti. Ma sai, Marco, no, io ho già valutato. Allora, solo con umiltà posso riconoscere di mancare sapienza. E Dio risponde, chi è umile e chiedi a Dio? Dio risponde sempre, ma una domanda. Come risponde? Come risponde? Come mi dà sapienza? Mega importante. Allora, cosa stiamo considerando oggi? Qual tema? Che parola principale? Umiltà. Dio dà la sapienza in modo di tenerti umile. Attenzione. Signore, dammi sapienza. Non voglio ascoltare nessuno. Da me direttamente, che non devo umiliarmi ad ascoltare gli altri. No, non funziona. Non funziona. Dio non ci dà sapienza perché mi chiedo nella mia camera da solo e prego, mettimi sul cuore la tua parola, mettimi sul cuore, dice, apri la Bibbia. Io voglio una sensazione nel cuore, così posso assecondare quello che voglio io. Giusto? Signore, dammi sapienza, cosa devo fare? Devo lasciare quello che amo tanto? Ah, ho pace, non devo lasciarlo. No, quella non è la pace da Dio. Quella è la mia carne, o Satana. Dio ci dà sapienza tramite i suoi principi che vengono dalla parola di Dio. Può essere che leggendo la Bibbia, oh Signore, questo che sto leggendo applica alla mia situazione. Oppure può essere un sermone, può essere un fratello o una sorella. Tu esponi la tua situazione e magari conoscono meglio di te la parola. Dico, guarda, la Bibbia parla di quello. E spiega. Oh, è chiaro, è chiaro. Dio ha risposto alla tua preghiera. Ed è sempre dai principi di Dio. E questa è la bontà di Dio. Perché se fosse un sentimento, come posso distinguere un sentimento che è Satana con una voce ingannevole, è la mia carne che vuole quella cosa, o è veramente Dio? Come posso distinguere? Io non posso. E per quello Dio non ci guida tramite sensazioni, ma tramite la parola di Dio e chiari principi, dividendo rettamente la parola di Dio. E quindi la base per avere sapienza è il timore di Dio, che dipende dall'umiltà. E quel timore di Dio vuol dire non voglio accontentare la mia carne. Io voglio che Dio sia glorificato. Dio mi guiderà. Mi manderà un modo per capire le verità sue. E quando siamo umili e abbiamo timore di Dio, ci dà sapienza per ogni decisione. E allora camminiamo, se siamo umili, in base a quello. E la Bibbia chiama quello camminare per lo Spirito, seguendo lo Spirito, che mi guida tramite la Bibbia, non è mistico. E quando cammino con lo Spirito, sto seminando bene. Trovate Galati 6, 7 a 10. Galati 6, 7 a 10. Inizia con una frase molto importante e dice: non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Or non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Dio inizia questo brano con l'esortazione: non vi ingannate, non ingannate voi stessi. No, è la volontà di Dio, perché sai, e poi io faccio i miei ragionamenti. Non vi ingannate. Non si può beffarsi di Dio. Se io semino per la carne, dalla carne raccoglierò corruzioni. Io, è come se avessi studiato leggi 20 anni, io posso fare un bel argomento che mi convince di tutto quello che la mia carne vuole. E anche tu. Anche tu puoi fare tutti i ragionamenti per arrivare dove la tua carne vuole. E Dio dice, non vi ingannate. Se tu semini per la carne quello che tu vuoi, raccoglierai dalla carne corruzione. Ma tu semini per lo Spirito. Ti umili, Signore, sia fatta la tua volontà, anche se non è quello che avrei scelto. Mi fido di te. Tu semini per lo Spirito e dallo Spirito raccoglierai vita eterna. Che Gesù ci insegna, vuol dire conoscere Dio intimamente. Meraviglioso. La vera umiltà ci porta a non appoggiarci sul nostro intendimento, ma di scoprire in ogni decisione qual è la volontà di Dio. Proverbi 3, 5 a 18. Ogni brano meriterebbe un sermone, ma stiamo mettendo insieme tanti per vedere questo argomento. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Umiltà. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per le tue nervi e un refrigerio per le tue ossa. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare la punizione dell'Eterno e non detestare la sua correzione, perché l'Eterno corregge colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene intendimento, poiché il suo guadagno è migliore del guadagno dell'argento e il suo frutto vale più dell'oro fino. Essa è più preziosa delle perle e tutte le cose più deliziose non la possono eguagliare. Lunghezza di vita è nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. Le sue vie sono vie dilettevoli e tutti i suoi sentieri sono pace. Essa è un albero di vita per quelli che la afferrano, la sapienza, e quelli che la tengono saldamente sono beati. Non appoggiarti sul tuo intendimento vuol dire sii umile. Non ritenerti savio da se stesso. No, ma io ho valutato, questo va bene. No, umiliati. Temi Dio e Dio ti guiderà. E tu aggrappati alla saggezza di Dio e tu sarai beato. Un altro frutto dell'umiltà. Ognuno è meraviglioso. Che cosa dà valore alla tua vita? Pensate a questo. Che cosa dà valore alla tua vita? Mia mamma era infermiera e ha lavorato in vari reparti, ma per qualche anno ha lavorato nella geriatria, gli anziani, che stavano tutti vicini alla morte, quelli in ospedale. E lei diceva, mi ricordo un giorno, diceva, sai, lì abbiamo, nel mio piccolo paese, abbiamo alcune delle persone più ricche della città, anziani ormai, no? Quel grande avvocato che era ricco, quello lì che era ricco, quello lì. E abbiamo i più poveri, e sono l'uno accanto all'altro. Due letti in una camera, il riccone e il povero, tutti e due bavigliano, tutti e due hanno bisogno di essere puliti, tutti e due sono vicini alla morte. Ha detto, questo è la vita terrena. Cosa vale tutto quel successo? Lei curava uno e curava l'altro. E purtroppo, troppo spesso, non avevano nulla nel loro conto in avanti. successo, piaceri, la vita che volevano loro, ma il loro conto davanti era vuoto, anzi, un immenso debito. Ecclesiasti, capitolo 11, 8 a 10. Ecclesiasti, capitolo 11, 8 a 10, quel libro ci insegna tutto è vanità. Se tu vivi per qualcosa qui, è vanità, la perdere. Tu vivi per essere visto bene, è una menzogna. Tu vivi per una menzogna? Vuoi cercare valori in te stesso? Vivi per una menzogna? Edifica la tua vita su una menzogna? E poi in 11:8, un uomo che ha tutto il successo che vuole, anche se un uomo vive per molti anni e se li goda tutti, ma pensi ai giorni delle tenebre, che saranno molti, tutto ciò che avrà è vanità. Rallegati pure, o giovane, nella tua giovinezza, e gioisca il tuo cuore nei giorni della tua giovinezza. Segui pure le vie del tuo cuore e la visione dei tuoi occhi, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Elimina dal tuo cuore la tristezza e allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e l'adolescenza sono vanità. Che sarcasmo! Certo, vivi la tua bella vita, fai tutto quello che vuoi, adempi i tuoi sogni, ma sappi che tu sarai chiamato in giudizio. Avete capito? Non sta suggerendo veramente per i giovani di fare quello che vogliono. Sì, sì, fai, ma ricordati che arriverai davanti al giudizio. E poi, andando avanti, capitolo 12, versetti 13 e 14, ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osservi i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, anche tutto ciò che è nascosto, sia bene o male. Lui sta dicendo, no, non vivere per quello che vuoi tu. Non vivere per avere valore in te stesso. No, teme l'Eterno, sapendo solo Lui può benedirmi. Questo è il tutto della vita. Questo è la vera vita. Questa è la vita che dà gioia, che vale, perché è una vita dove vivi per l'eternità. Allora, voglio leggere un brano un po' lungo, però meraviglioso. Luca 16, è una parabola. Luca 16, e Gesù dà una parabola che alla fine alcune persone, anche io anni fa dicevo, ma perché sta innalzando un bugiardo? Non sta innalzando un bugiardo, sta innalzando il fatto che quell'uomo viveva per il suo avvenire, anche se non capiva il vero avvenire, e lo fa per dire voi dovete vivere per il vero avvenire. Quindi leggiamo Luca 16, da 1 a 13. Ora, egli disse ancora ai suoi discepoli, vi era un uomo ricco che aveva un fattore, e questi fu accusato davanti a lui a dissipare i suoi beni. Allora egli lo chiamò e gli disse, che cosa è questo che sento dire di te? Rendi ragione della tua amministrazione perché tu non puoi più essere il mio fattore. E il fattore disse fra sé, che farò ora, dato che il mio Signore mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono capace e a mendicare mi vergogno. Io so cosa fare affinché quando io sarò rimosso dall'amministrazione mi accolgono nelle loro case. Chiamati dunque ad uno i debitori del suo signore, disse al primo, quanto devi al mio signore? Quello rispose, 100 batti d'olio. Allora egli disse, prendi la tua ricevuta, siedi e scrivi subito 50. Poi disse ad un altro, e tu quanto devi? Ed egli disse, 100 cori di grano. Allora egli gli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi 80. E il Signore lodò il fattore ingiusto perché aveva agito con avvedutezza. Poiché i figli di questo mondo, nella loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Avete capito? non loda lui che era bugiardo. Gesù sta dando un principio. Quell'uomo che non capisce l'eternità, però quello che capisce come principio, era uno stolto, però come principio lui pensa al suo avvenire dopo il lavoro e dice: devo usare quello che ho adesso per essere messo bene. E voi che siete figli della luce, state vivendo ora per il vostro avvenire? E va avanti. Versetto 9. Or io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando avrete meno, vi ricevono nelle dimore eterne. Mi fermo? Questo è meraviglioso. Prima quell'uomo ha detto, così mi accoglieranno nelle loro case. E qui Gesù dice, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste. Prendete i soldi di questo mondo di peccato. Non che il tuo lavoro è disonesto, ma soldi sono macchiati perché sono legati a tante cose. Lavori in modo onesto, ma con quelli soldi mangia, prenditi una copertura, ma fatti amici, non amici andiamo a ristoranti insieme, amici che loro tramite te conoscono Cristo. Usi i tuoi soldi per fare che altri conoscano Cristo. E quando verranno a mancare, verrete meno, perché sarete morti, quelle persone che tu hai permesso di conoscere Cristo investendo la tua vita, i tuoi soldi, il tuo tempo, vi accoglieranno. Incredibile. Vi riceveranno nelle dimore eterne. Faranno parte della tua corona davanti a Cristo. E sarà dichiarato, queste persone sono salvate per mezzo di quello che hai fatto. Nessun tesoro terreno vale quello. E Gesù dice, guardate il fattore infedele, quello che ha fatto è terribile, ma pensate, lui pensava al suo futuro, voi? E poi dice, chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se voi non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Nessun servo può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona, ricchezze. Questo è potente. Questo è l'umiltà di temere Dio e dice, tu vali tutto per me. Io voglio te. E io voglio che altri ti conoscano. Lo scopo di questa vita è di produrre frutto che dura per l'eternità. Frutto è aiutare altri a vedere più di Cristo, aiutare chi non conosce Cristo a vederlo, aiutare chi conosce Cristo a crescere. Questo è frutto. E ogni credente può produrre frutto, perché ogni credente dal primo giorno della salvezza ha doni spirituali e può usarli per aiutare altri. E la saggezza è dire, io voglio vivere per l'eternità, perché qui perderò tutto. Questo è il frutto di essere umili. Una persona umile non vuole gloria, vuole Cristo. Non vuole gloria, vuole Cristo, avrà Cristo. E avendo Cristo avrà tanto frutto. L'ultimo, non l'ultimo brano, ma un altro brano, l'ultimo lungo, Giovanni. Capitolo 15, qui in chiesa conosciamo bene questo brano. Giovanni 15, Gesù parla della vera vita cristiana. Chi non vive così, scopriamo, non è salvato. E Gesù dichiara, e se tu dici, ma io non vivo così, umiliati, ravvediti oggi e puoi vivere così. Ma Gesù dice, Giovanni 15, io sono la vera vite, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nelle vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca, poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo merita ore di andare a fondo. Molto brevemente, ogni vero credente produce frutto. Avete notato quello? Ogni vero credente produce molto frutto. E chi dice di essere credente e non produce frutto è tolto via. E se lui dice, ma quello sono io, non sono salvato. No, non è la reazione giusta. La reazione giusta è di umiliarti, ravvederti e iniziare a vivere in Cristo. Però, incredibile, Gesù, dimorare in Cristo è fondamentale, ma l'unico modo di poter dimorare in Cristo? Umiltà. Se io lascio orgoglio nel mio cuore, non posso dimorare in Cristo. Non si può stare vicino a Dio con l'orgoglio. Ma dimorando in Cristo produrrò molto frutto e vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Dio vuole che tu abbia piena, completa gioia. La gioia di Cristo. Questa è la vita cristiana che Dio intende per ogni vero credente, insieme alla sua pace. Questa è la vera vita. Allora, abbiamo parlato di alcuni dei benefici dell'umiltà. Il mondo cosa dice dell'umiltà? Ho parlato con un uomo, non da qui, qualche settimana fa, ha detto, io vedo l'umiltà come una cosa vergognosa. Lo vedo come una cosa per i deboli. Ho detto, abbi timore di Dio. Abbi timore di Dio. Perché tu, prima o poi, ti troverai davanti a Lui e sarai battuto giù, senza speranza. Abbiamo parlato dell'umiltà, i benefici. L'umiltà non è per i poveri, non è per i deboli, è per i saggi. È per i saggi! Cosa abbiamo visto oggi? È una vita pesante, pace, gioia, frutto. Quello è una brutta vita? Io la ritengo una vita meravigliosa. Io sono contento con l'umiltà, quello che Dio ci dà. In 1 Pietro 5, da 5 a 7, similmente voi giovani, siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri, e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Dio dà grazia agli umili, dà grazia, cura perfettamente, protegge, fortifica, dà la sua pace e guida, innalza. Questo è il senso di dare grazia. Se tu vivi umilmente davanti a Dio e ti dà grazia, tu stai bene. Non importano le prove, tu stai bene, perché sei pieno della grazia di Dio. Ma come fa Dio con i superbi? Li ignora e non dà grazia? No, magari se fosse solo quello. Cosa dice? Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Questa è una parola terribile. Questa parola in greco è un esercito che si mette in linea per attaccare il nemico. È una parola militare. In una guerra, il generale dice ai suoi soldati più forti, mettetevi là e attaccate. Questa è la parola, resiste. E Dio ci dichiara ora che Dio si mette in guerra contro i superbi. Quella persona che va in chiesa, legge la Bibbia, parla con altri di Dio, ma è superbo, Dio si mette in guerra contro di lui. È orribile. Se Dio si mette in guerra contro di te, non c'è speranza, non c'è scampo, non c'è nessuna possibilità di scampare. Ma qual è la soluzione? Umiliati. Umiliati! Grida a Dio, perdonami! Ho cercato di rubare gloria da te, tu solo sei glorioso. Perdonami! E in Gesù Cristo cosa c'è? Cosa c'è in Gesù Cristo? Perdono. Se confessiamo i nostri peccati, Egli, Dio, è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Giovanni 3:36, chi crede nel Figlio, e questo credere non è intellettuale, questo mi aggrappa a Lui, ha vita eterna. Ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. L'ira di Dio lo segue e non può scappare. Non leggo per tempo, ma in Primo Pietro parla della vecchia compagnia che, visto che non corriamo con loro agli stessi eccessi di prima, parlano male di noi. Ok? Ho fatto vedere alcuni di voi questo brano. E dice, Cristo è pronto a giudicarli, perché stanno criticando i suoi cari che ha salvato con suo sangue. E se non si ravvedono, sarà terribile per loro, perché stanno toccando il tesoro di Dio. Io, che ero un grande peccatore, sono perdonato, e per grazia io, che avevo ribellato contro Dio, sono perdonato, sono prezioso per Dio. E se tu sei in Cristo, tu sei prezioso per Dio, e Dio è geloso per i suoi. Corriamo umilmente a Dio. Se tu sei umile, avrai saggezza, sceglierai quello che porta gloria a Dio, avrai pace, avrai gioia, vivrai per l'eternità, e l'Eterno ti darà successo in tutto quello che fai, perché non cercherai successo terreno. Leggo Salmo 127, 1 e 2. Se l'Eterno non edifica la casa, in vano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, in vano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché Egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Se tu non sei umile, affaticati quanto vuoi, non porterà vero buon frutto. Ma se tu sei umile e tu stai dalla parte di Dio, perché non vuoi gloria per te, Dio benedirà tutto quello che fai. È vero, lo dico, è vero. Perché non vorrai per te stesso. Vorrai frutto, la gioia di avere il frutto. E Dio ti darà quello e sarai ricco. È vero, è vero. Quindi chiudo con una domanda. Che cosa vuoi tu? Che cosa vuoi? Abbiamo parlato di essere benedetti, abbiamo parlato di piena completa pace, abbiamo parlato di vera gioia completa, abbiamo parlato di sapienza per evitare gli sbagli e scegliere i beni, abbiamo parlato di una vita che porta frutto, che dura oltre la morte. Quella è la via dell'umiltà. Oppure c'è la via di innalzarci e avere Dio contro di noi. Che vita vuoi tu? Che vita vuoi tu? Davanti a noi abbiamo la scelta in quale via vuoi camminare. Non ho chiesto in quale via hai camminato fino ad oggi. Ho chiesto in quale via vuoi camminare. Da oggi. In quale via scegli di camminare da oggi. Ma io, tu non sai quanto ho peccato. Hai ragione. Ma Dio sa. Ecco perché dovevo mandare Gesù alla croce. E se tu dici, ma io arrivo con tanti peccati. E c'è un grande Signore, un grande Salvatore. Infatti, uno dei modi che Cristo viene più innalzato è quando ci umiliamo e confessiamo peccati, perché poi si brilla il valore del suo sacrificio. Il perdono glorifica Dio e innalza noi. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio e Dio vi innalzerà al tempo opportuno. Quando dice adesso sei pronto, ti innalzo. Oggi prego che abbiamo visto meglio i benefici dell'umiltà. Prego che abbiamo capito che orgoglio mi fa mancare tutti quei benefici. Non ci sono quei benefici perché è orgoglioso. Non c'è pace, non c'è gioia, non c'è sapienza, non c'è frutto. Quale via vuoi tu? Grazie a Dio. La via dell'umiltà è aperta a tutti, per mezzo di Gesù Cristo. Preghiamo. Padre Santissimo, nessuno di noi potrebbe mai osare venire a te dopo una vita di peccato contro di te. Per merito nostro sarebbe impossibile. Ma tu, che ti abbiamo offeso, tu, hai stabilito un piano, ma a che costo questo piano? Dovevi punire il tuo figlio amato per i nostri peccati, ma per amore l'hai fatto. Per amore Gesù ha scelto quella via, per amore, per glorificarti nel perdono e nella salvezza, perché tutto quello che fai, fai per glorificarti. Tutto quello che fai, fai per glorificarti e noi siamo più gioiosi più che tu sei glorificato, perché quando cerchiamo in una menzogna, innalzando noi stessi di stare bene, non possiamo mai stare bene perché è una menzogna. Ma quando ci umiliamo e ti innalziamo, allora tu innalzi noi, ci dai la tua piena pace, ci dai la gioia completa. Ci dai vera sapienza per scegliere i beni. Ci dai una vita che porta frutto, che dura per l'eternità. Benedici i nostri rapporti. Oh Padre, ci permetti di conoscerti sempre di più. Questa è la via dell'umiltà. Quindi ogni volta che abbiamo falsi pensieri, che non è buono umiliarci, aiutaci a riconoscere che sono menzogne. Vogliamo scartarli e vogliamo gioire nel perdono in Gesù Cristo per camminare umilmente con te. Grazie per la tua parola è chiara. Ci hai parlato oggi e vogliamo accogliere quello che ci hai mostrato. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.